Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ringraziamo il Signore per il segno della comunione, in modo speciale con la Chiesa di Palermo, col suo Vescovo, nel riferimento a Don Giuseppe e al suo insegnamento. Preghiamo oggi, ricordiamoci di pregare per lui e per quella Chiesa.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo,
capitolo 24, versetti 32-36. Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli del cielo, né il Figlio, ma solo il Padre.
Parola del Signore.
L'Evangelista Matteo prolunga il discorso di Gesù, come sappiamo, aggiungendovi poi in seguito non solo alcune parabole sulla vigilanza, ma anche tutto ciò che troviamo nel capitolo 25, che fa parte integrante per Matteo dello stesso discorso, e quindi possiamo dire sicuramente, a partire dal brano di oggi o di ieri o dal versetto 36, si parla della parusia. Ecco, lascio a voi la parola.
Io non voglio scandalizzare nessuno, però ho pensato che il versetto 36, quanto a quel giorno e a quell'ora, non la conosce nessuno, neanche gli angeli del cielo e neanche il Figlio. E sappiamo che ci sono interpretazioni, soprattutto quelle patristiche. Ce n'è una che mi sembrava anche buffissima, diceva: siccome glielo chiedevano sempre, lui a un certo punto ha risposto che non lo sapeva, così per togliere il problema di questo versetto, che ci sia qualcosa che il Padre sa e che il Figlio non sa, mentre questo versetto direbbe. Io ho pensato che questo versetto qui, Gesù, vuol dire proprio quello che vuol dire, cioè Gesù non lo sa. Io non voglio scandalizzare nessuno, comunque tutti questi versetti che dicono subito dopo quella tribolazione, quando vedete queste cose sappiate che vicino alle porte, non passerà questa generazione. Adesso qui forse abbasso il livello della cristologia, comunque secondo me il Figlio non lo sa. E
certo che non lo
lui
sa,
stesso pensava che nella generazione si sarebbe chiusa la storia.
Si può dedurre dal versetto 36, tu dici, anche il problema del significato del versetto 34.
Aggiungo anche un'altra cosa, c'è un altro testo della Seconda ai Tessalonicesi che parla proprio dei falsi profeti che dicono che la parusia sta per venire, e lì anche Paolo dice: il Signore stesso scenderà dal cielo al suono della tromba, cioè come dire, anche lui dovrà scendere dal cielo quando suonerà questa tromba, non come la sua prima venuta è stata per obbedienza al Padre, anche la seconda è in obbedienza al Padre. Quando il Padre decide, suona la tromba, il Signore stesso scenderà dal cielo al suono di una tromba.
Su questo versetto 36 io avevo una riga che a me è piaciuta molto e mi ha anche aiutato nel clima, cioè dice: è proprio della dolce paternità di Dio il momento della fine. Mi sembra che un po' colga, ecco, cioè a me ha dato soprattutto molta, come dire, molta pace nel dire appunto che non è che dobbiamo lì capire, stare sempre attenti come al fico, no? Come, e quindi stare sempre lì nell'ansia di capire o di vedere. Cioè mi sembra che appunto questa odire che neanche il figlio ma è proprio del padre, no? E questa riga appunto, siccome è di Suor Agnese dal tono, della dolce paternità di Dio il momento della fine, cioè questo essere sicuri in qualche modo che è al momento giusto, ecco, che il padre manderà il figlio, questo da una parte mi sembra pace, diciamo così, dall'altro non toglie tutto quello che fino adesso ha detto, cioè lo stare attento ai falsi cristi, lo stare molto attenti a queste cose e soprattutto forse aggancia bene quello che dirà dopo, cioè aspettarla però, ecco, questo momento della fine, e poi dirà con una grande vigilanza, perché viene, ecco, il figlio viene.
Ma sembrerebbe che qui in tutto questo capitolo siano messi insieme vari momenti nel quale Gesù ha parlato, non sembrerebbe possibile che tutto questo discorso sia stato fatto tutto un momento dopo l'altro. All'inizio lui parla proprio di quello che poi effettivamente avverrà, cioè che loro saranno imprigionati, eccetera. Quindi questo non sembra affatto che lui pensi che questa cosa avvenga in quegli anni, insomma, ecco, mi sembra. Quindi pensare che tutto questo lungo discorso sia un discorso fatto tutto di seguito, probabilmente Matteo ha messo insieme vari momenti nel suo testo. I tempi si contraddicono l'un l'altro, voglio dire. Quindi non lo vedrei come una cosa da seguire letteralmente, insomma, ecco.
Ma dico una cosa che adesso ci pensavo adesso rispetto a questo versetto 35: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Cioè, cosa vuol dire Gesù? Il cielo e la terra, tutto si dissolverà, i cieli, la terra, però quello che rimane sono le sue parole. Mi chiedevo, cioè sono le sue parole, cioè tutto quello che lui ha detto in questo discorso, o è la parola stessa di Dio, forse, che rimane e deve dare forza, fiducia ai discepoli, cioè attaccarsi a queste parole che Gesù ha detto come l'unica cosa che appunto non passa, che rimane in eterno. Mi veniva in mente quella parola di Pietro che dice al Signore: ma dove andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Quindi è una parola di vita, una parola destinata a non passare.
È un testo difficile, è sempre stato difficile, e anche oggi non c'è un parere comune. Le difficoltà sono più di una. Voi vi siete fermati per lo più sul versetto 36, ma quello è il più facile. Cioè, questa è una difficoltà teologica, diciamo, nel senso che bisogna combinare la dottrina trinitaria del IV secolo con Matteo, che non la conosceva ancora, e quindi però si può combinare, o si tenta di combinarla. Cioè, voglio dire, per Matteo, questo credo che oggi siano tutti d'accordo, gli esegeti, questo non è una difficoltà, non costituisce nessuna difficoltà dire che Gesù non sapeva, non ha nessun problema Matteo per questo, costituisce una difficoltà per un certo tipo di teologia successiva, ecco, questo può essere. Il Vangelo di Giovanni è già in certi punti sicuramente, è un'evoluzione sulla cristologia estremamente significativa, questo sì. Voglio dire, a noi è comprensibile che il versetto 36 a molti, anche teologi, ha fatto difficoltà, ma è un genere di difficoltà di questo tipo, voglio dire questo. Invece il versetto 34 e 33-34 è un altro genere di difficoltà, cioè qui si tratta di capire cosa pensa Matteo. È interessante il suggerimento della Laura, può darsi che Gesù abbia pronunciato in modi, in tempi diversi, rimane il problema però che noi abbiamo Matteo, non abbiamo Gesù, abbiamo Gesù dentro Matteo e rimane il problema di capire cosa pensa Matteo. Matteo ha messo assieme cose contraddittorie quando dice in questa generazione tutto quello avverrà, cosa si intende, come si deve intendere? Tutto si intende, tutto ciò che precede, tutte queste cose. Quindi qui ci si è concentrati nella discussione sul termine generazione, però siccome generazione in Matteo, che usa molte volte questo, ha sempre un senso temporale, è difficile sostenere il contrario proprio in questo punto, perché se non ci fosse questa difficoltà nessuno si sarebbe posto il problema, visto che generazione a partire dal capitolo primo, versetto 17, e tutte le altre volte che lo ricorda, ha sempre un senso temporale per Matteo. Quindi dire che generazione vuol dire tutti gli uomini di tutti i tempi molto difficile, può darsi, ma sarebbe l'unico caso che tu invochi proprio per risolvere una difficoltà. E l'altro punto in cui sono concentrati è a che cosa si riferisce tutte queste cose, il modo migliore. Allora, alcuni hanno tentato di interpretare i versetti dal 29 al 31 non in riferimento alla parusia. E quindi in questo modo tutte queste cose entro una generazione. Chi però pensa che i versetti dal 29 in avanti, e questo è più tradizionale, parlano della parusia, allora deve decidere o Gesù si è sbagliato, o meglio dovremmo dire Matteo per lui, ecco, ha messo assieme due cose contraddittorie, perché poi non è avvenuto, oppure tutte queste cose bisogna riferirle a tutto ciò che precede questo discorso, cioè alle cose che riguardano la distruzione del Tempio, ecco. E non è tutto semplice, adesso l'ultimo intervento che ha fatto Maria Linda mi ha sollecitato su questo. Io andrei per questa strada se si vuole andare per una strada armonica, cioè non diamo torto a Matteo, a Gesù, ecco. Però il versetto 35 effettivamente è difficile da riferire semplicemente alla distruzione del Tempio, perché è una specie di giuramento, no? Vuol dire le mie parole sono più sicure del cielo e della terra, no? Non indica i tempi, cioè il cielo e la terra passeranno, le mie parole non passeranno, è una formula, a mio parere, che vuol dire, sono sicurissime queste parole, più del cielo e della terra. Cielo e la terra passeranno, queste parole sono più sicure, non sono contraddette, non saranno contraddette. E quindi riferirle semplicemente al discorso sul Tempio mi sembra poco, ecco, mi sembrerebbe di più. Rimane la difficoltà, ecco, io credo che rimanga. Per concludere, ma poi lo vedremo anche andando avanti, tutto il discorso, però questo è un'altra osservazione di tipo più generale, tutto il discorso comunque è sia in Daniele, sia in Matteo e nei sinottici, è un discorso di consolazione, è la grande novità di Daniele in fondo, no? Che dice che i grandi problemi della storia, cioè del regno di Dio nella storia, non si risolveranno, non sono spiegabili attraverso la storia stessa, che sembra sfuggire completamente al dominio di Dio. Il male, cioè, è così grande, la sua potenza, la corruzione è così inestirpabile, eccetera, ma ci sarà un intervento dall'alto, figlio dell'uomo, ci sarà un intervento divino, e mi sembra che questo sia un punto centrale che si bisogna tenere, cioè cosa c'è dietro a questa risposta? C'è il problema della sofferenza dei giusti, che si dice non solo che la sofferenza rientra nel disegno di Dio, ma che produrrà, è una collaborazione, le doglie del parto, eccetera, una collaborazione al trionfo del regno di Dio, che è il più grande conforto che ci possa essere, che cioè la tribolazione, la sofferenza, come dice Paolo, sembra che lui lo dica sul piano personale più che generale, ma i termini e il contesto è generale, anche in Romani 8, le nostre sofferenze, dice, ci produrranno un peso immenso di gloria. Sono proprio le sofferenze che producono un peso immenso di gloria. E quindi questa è la grande risposta di Daniele al problema della sofferenza e al problema del regno di Dio. Se Dio è il creatore, come mai c'è tanto male? Come mai la storia sembra smentire il suo dominio? E quindi è una grande prova per i giusti, per quelli che credono in Dio. Mi dice, ma come? Ecco, com'è possibile questo?